Allora, come vi dicevo, vorrei concludere con un'altra immagine, no? Il discorso di ieri sul discernimento a livello della mente, dell'intelligenza. Perché c'è una bellissima immagine della scrittura che usa, è già usata anche nell'Antico Testamento, ma il punto sul quale voglio riflettere è preso dalla lettera di San Paolo ai Romani. Anzi, la cerco subito. Quando la Chiesa fa pregare per quella vigilanza, no? Cioè conversione e vigilanza sono le due prospettive in cui la mente deve poi lavorare, invita sempre. E c'è per esempio una colletta del periodo di Avvento, dove si dice: risveglia in noi uno spirito vigilante, perché camminiamo nelle tue vie di libertà e di amore fino a contemplarti nell'eterna gloria. Allora c'è un invito a essere vigilante, come vigilante mentre si cammina, viene indicato in che cosa si cammina, libertà e amore, con lo scopo di poter contemplare il Signore. Allora, tenete conto che libertà e amore sono le coordinate strutturali di ciò che noi sogniamo. Chiunque nella sua umanità sogna qualcosa di bello, di grande nella vita, è sempre in rapporto alla libertà e all'amore. Quindi queste due coordinate sono proprio strutturali. Ora, la vigilanza è posta in modo che queste coordinate strutturali funzionino, perché noi abbiamo mille impedimenti. Per esempio, non sentite che anche quando avete un desiderio bello, poi siete impedite di, per esempio, di eseguirlo, solo perché temete o di venire giudicate o di venire criticate, o anche solo proprio come pensiero, no? Oppure chi è che non sogna un grande amore, ma poi il viverlo è così alla portata? Allora, nel linguaggio della scrittura, vivere la libertà e l'amore corrisponde a quello che San Paolo dirà. Allora, siamo al capitolo 13, allora verso... finisce con questo versetto, no? Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo. Quel rivestitevi. E poco prima lui dice: la notte è avanzata, il giorno è vicino, perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. C'è già una specie di contraddizione come immagine: armi e luce. E questo, diciamo, è anche già un piccolo esempio del discernimento spirituale, come dire, si usa un'immagine che è guerresca, ma dentro un contesto che è tutt'altro. Allora, indossare è come rivestitevi, no? Indosso, mi vesto, mi rivesto, no? Armi della luce, lui dice rivestitevi del Signore Gesù Cristo, in altri passaggi dice rivestitevi dei sentimenti di Gesù, e poi se voi doveste elencare, li potete elencare secondo i frutti dello Spirito, dove parla nella di cui parla nella lettera ai Galati, no? Allora, questo rivestirsi dei sentimenti di Cristo e questo assumere la luce come arma. Allora, Provate a pensare. Noi nel nostro mondo interiore, spessissimo, non ci troviamo come incapsulati da qualcosa di cui non riusciamo a, come dire, a liberarci, no? Cioè c'è qualcosa come che opprime. L'immagine migliore per capire questo è quando siete arrabbiate. Quando uno è arrabbiato, allora, da una parte sembra un vulcano, no? Che deve scoppiare, ma dall'altra è molto molto allo stretto, perché è su una cosa e voi sentite una oppressione. Quando uno è sereno e gioioso, la bocca non si allarga. Cioè la serenità e la gioia come movimento è quello di stare larghi, no? Invece l'ira è quello di stare così compressi, ma poi da fare poi lo scoppio, no? Ecco, questa compressione è più o meno abituale nel nostro vivere, no? E più voi, diciamo, perseguite uno scopo grande, questa compressione la subite. Allora la vigilanza è quella che, come dire, libera da questa compressione, facendo ottenere lo scopo che voi volete perseguire. Per cogliere dove va a finire questo movimento del, come dire, del indossare le armi della luce, del camminare in libertà e amore, e voi pensate alla frase di Gesù, che Gesù pronuncia come dire, quando appare da risorto. Qual è il suo saluto? Shalom, no? Pace, no? Quel pace non è semplicemente buonasera, no? Per dire. Appunto, no? Il pace è, come dire, fa riferimento a questa radice del cuore che può pescare nella sua umanità, nella dimensione più profonda, perché è collegato a lui morto e risorto, che se dà la pace, quella pace è la, come dire, il segnale che la radice della vita la prendete dal vostro Signore, non, diciamo, noi potremmo dire, anche se adesso suona male, non so, dalla nostra carne, no? Che oggi, cioè, non si capisce cosa vuol dire la nostra carne. La carne è quella che vai a comprare per fare l'arrosto. Cioè, più o meno oggi è una roba di questo genere. Cioè, nel linguaggio comune, se voi parlate ai ragazzi, la mia carne, nessuno capisce, no? Comunque è intuitivo, no? Allora, pensate alla grande visione del Salmo, il Salmo 122, no? Tutti i popoli vanno a Gerusalemme come al luogo della pace. Quando una persona, no, si muove, diciamo, con animo largo, generoso verso i suoi fratelli, l'altro intuisce che uno è nella pace. Se tu sei agitato, non puoi essere largo e generoso. Quando Gesù manderà i discepoli a predicare, dice, li manda due a due, no? Una delle spiegazioni di questo due a due è che la parola che pronunceranno di annuncio del regno sarà significativa se è l'espressione di un frutto già acquisito per aver accolto il regno, e cioè è la pace. E la pace da solo non si può mostrare. Si mostra se sei in due. Allora, è come dire, quello che fonda la possibilità di un amore fraterno che possa annunciare qualcosa di più grande del tuo affetto o dell'affetto reciproco è la pace. Allora, la pace deriva dal fatto di aver indossato le armi della luce, che sono i sentimenti del Signore Gesù. Allora, La vigilanza è far sì che quando voi dovete giudicare del vostro sentire interiore, del vostro reagire, del vostro decidere di fare una cosa o fare l'altra, della modalità con cui siete chiamati a farla, è se siete rivestiti di luce, quella cosa che fate parlerà del regno di Dio, se no, no. E siccome nessuno di noi ha bisogno in assoluto dell'amore dell'altro, ma noi abbiamo bisogno dell'amore dell'altro per mostrarci la concretezza del dono di Dio. Nessuno l'acquista individualmente, ma non è che è l'amore dell'altro che mi dà questo, o è il fatto che io amo l'altro che mi dà questo, no. È che l'amore verso l'altro è quel contesto che permette a questo che ho ricevuto dal Signore di splendere. Ed è quello che poi mi custodisce nell'amore dell'altro sopra ogni cosa, cioè sopra i miei diritti, sopra tutto quello che penso io, tutto quello che voglio io, sopra. Ora, tutto questo, no? È opera della vigilanza. Allora, abbinate a questa, diciamo, a tutto questo movimento, l'espressione di Gesù: non sono venuto a portare la pace, ma la spada. Perché? Oppure, fatevi anche la domanda più semplice, anche dal punto di vista della liturgia: perché la Chiesa che si prepara a festeggiare la nascita di Gesù usa i paramenti viola? E non è in ordine alla penitenza, è in ordine alla vigilanza. Quindi la vigilanza vuol dire che comporta una lotta, una fatica. Se noi raggiungessimo la pace prima della lotta, quella pace è un sottile camuffamento del potere che esercitiamo. Vi faccio un esempio dal punto di vista della storia. Allora, pensate a un regime che tiene tutto sotto controllo e tutto è in pace. Quando emerge, non so, tipo una ribellione, no? Che però è una ribellione che, come dire, che fa rimarcare quanto è ingiusta la situazione, il potere preferisce la pace. Ma quella pace non è pace, è esercizio di potere. Io come battuto dico, anche al cimitero c'è la pace. Se voi tagliate le teste, la pace c'è. Invece la sfida evangelica è della pace tenendo tutti vivi e tutti liberi, non uno che è forte, che domina gli altri, no? Quello che vale per la storia, vale anche, a parte che vale per le comunità, no? Ma vale anche per il nostro cuore, no? Allora, per evitare di arrivare alla pace che è solo per un mio interesse, occorre fare questa lotta. Quando noi abbiamo spiegato ieri, no, che la fatica dell'osservare i comandamenti è inevitabile, è perché il comandamento che sia deriva e porta a questa pace non lo fa in modo indolore, perché noi siamo arroccati e siamo arroccati sulle nostre paure e sulle nostre pretese. Non è che questo riveli la nostra cattiveria, non è per questo siamo cattivi. Spessissimo, no? Noi per esempio abbiamo atteggiamenti aspri, ma non perché vogliamo male all'altro, ma è perché non siamo bene noi. Molta nostra cattiveria è solo espressione di un'asprezza che deriva dal fatto di sentirci feriti e non trovare modo di guarire. Allora noi lo esprimiamo, per esempio, tanti atteggiamenti aggressivi rivelano una grande oppressione interiore. Chi è più aggressivo, meno è libero. Cioè, c'è un modo, no, di leggere con bontà quello che noi viviamo. Non si può, perché uno si comporta male, dire allora è cattivo, allora vuol dire che vuole... Non è così. È spesso l'espressione di un... proprio di una grande oppressione che si porta dentro. Difatti, qual è il ragionamento che i padri fanno quando uno ti offende, no? E tu vuoi reagire? Che tipo di ragionamento fanno? Allora, quando un fratello fa una cosa cattiva, l'uomo spirituale legge, lui è già in preda a un potere del diavolo, perché lo obbliga, lo costringe in una situazione che è oggettivamente oppressiva. Quando tu dovessi reagire davanti al fratello, puoi reagire in due modi: o parteggi con il diavolo o parteggi con Dio. Se parteggi col diavolo, cosa fai? Lui ha costretto l'altro e tu, senza saperlo, credendo di giustificarti nella tua reazione, non fai che attivare il potere del diavolo. Quindi non riguarda solo l'altro, riguarderà anche te. E difatti, anche umanamente, è così. Io offendo te. Se tu fai valere a tal punto, no, il tuo diritto da venirmi contro, noi abbiamo reso la vita più difficile in questo mondo. Ed è... solo che noi diremmo, ma tocca l'altro. Ma... allora, i padri dicono, tu ti devi arrabbiare con il diavolo, non con il fratello. Per arrabbiarti col diavolo, tu devi stare dalla parte di Dio. E come si fa a stare dalla parte di Dio? Allora, l'altro che è in preda a un'azione del diavolo ti fa del male. Quando tu nella pace porti il male, tu sei dalla parte di Dio, che non teme il male, non è collaboratore, anche inconsapevole, del diavolo, ma sta in questo essere rivestito di luce, cioè non c'è nulla che mi porti al male, perché il bene è così profondo che io lo posso riversare. Com'è?
Concretamente
è la cosa semplice, lo viviamo tutti i giorni, non so, tu vai in refettorio. La sorella che ha apparecchiato ha messo le cose così e tu gliele metti così, lei si arrabbia. Se tu dici la miseria, tanto per... tu non fai che aumentare il disagio. Se l'altro invece dice così e tu dentro dici non so, ma ci sono mille modi, no? E uno dice, ma stai umile, anche a essere così ti interessa. Se anche non sta bene quello, che importanza ha? Se tu riesci, no, ad attraversare la cosa pratica senza convalidare, pur con buone ragioni, l'azione del demonio, tu stai dalla parte di Dio. Tu lavori alla redenzione del mondo. Non c'è bisogno di fare chissà grandi cose. Ogni reazione è legata. O tu collabori alla redenzione del mondo, o tu collabori alla sua condanna. Non si esce da questa cosa, perché questo è il mistero. Allora, quello del essere rivestiti di luce o rivestirsi dei sentimenti di Gesù è legato proprio al quello che noi chiamiamo in termine teologico all'opera della redenzione. Redenzione vuol dire che la pace che viene da Dio non si fa fermare da nulla e sovrasta tutto. Ma per sovrastare tutto deve partire dalle radici più profonde del cuore, che non si fa smuovere dalle cose di superficie, tipo mi ha dato fastidio, non mi piace questa cosa, perché mi hai detto così, eccetera, eccetera. Noi abbiamo migliaia di queste reazioni di superficie. E poi notate, più le reazioni sono di superficie e più sono moltiplicate, sono tante. Più voi andate in profondità è una cosa sola, sempre quella. Quello che vi riempie, sempre una. E più voi siete compatte, quindi unite, no? Su una cosa che davvero parla al vostro cuore, e più tutte le altre reazioni di superficie si stemperano. Non che non ci sono, ma si stemperano. L'idea è, per dire, non è che tu puoi evitare la ferita, ma la ferita non si incancrenisce mai. Non è che tu puoi evitare il male, ma il male mai ti possiede. Questo vuol dire essere rivestiti di luce, no? Ed è opera di vigilanza. E la vigilanza è l'effetto, o anche la condizione, in cui lavora una mente per l'intelligenza spirituale, cioè nell'esercizio del discernimento del proprio vivere situazione per situazione. Non so se sono riuscito a dare l'idea, ma poi a dirlo ci vuole un po' di più che non a spiegarlo come una giornata, però è sempre così, no? Però la realtà, cioè, a me sembra una cosa bella potersi mettere nella condizione di intanto, per esempio, non disprezzare mai nulla, le cose piccole come le cose grandi, le cose che vanno bene come le cose che non vanno bene, le virtù come i peccati, non disprezzare mai nulla e mettersi nella condizione stare così aperti al dono di Dio che non ci facciamo fregare da niente di quello che succede per non perdere il dono di Dio. E questo vale sempre, di giorno, di notte. In questo senso a me sembra quella, sapete, quell'espressione era riferita alla parola di Dio, no? Che poi Paolo riferisce al discorso della fede, no? Non è una cosa così, come dire, così difficile da raggiungere, che tu devi andare sulla luna, attraversare i mari, no, no? E non è nemmeno una cosa così incomprensibile, devi studiare 100 anni per poter renderti conto, e quando ti rendi conto sei già nella tomba. Si dice, no, la parola di Dio è adatta al nostro cuore. Io penso che noi abbiamo dei filtri proprio intasati, come a dire, siccome siamo confrontati con le difficoltà che noi registriamo a livello del nostro sentire, come dire, nei giudizi che facciamo, no? Quindi anche in una certa oppressione che noi viviamo della vita, noi siamo, come dire, sempre come dire, impastoiati con questo, no? E allora immaginiamo, no, che la parola di Dio sia una cosa molto lontana, cioè che non tenga conto della nostra realtà, e per cui noi, no, a partire da questa realtà, come fai a arrivare là? E dietro c'è la percezione che la parola di Dio, no, è fatta, come dire, non per il nostro cuore, non per tutti, ma o per qualcuno, oppure quando siamo in periodo di grazia. Periodo di buona, come si dice, sì. Invece la parola di Dio è proprio adatta al nostro cuore. È come, come dire, intuire che quello che la parola di Dio esprime è in diretta corrispondenza con quello che il cuore vuole, però a livello profondo, non di superficie. E allora noi dobbiamo saper apprezzare il nostro cuore nei, come dire, nei movimenti profondi che ha, nei desideri grandi che ha, senza perderci in tante piccole cose. Se potessimo, la preghiera, guardate che serve a questo. Cioè, la preghiera serve a stemperare tutto ciò che non ha valore rispetto a ciò che ha grande valore, ma per il nostro cuore, non in se stesso, proprio per la nostra umanità. Ma noi non crediamo tanto a questo. Se potessimo cambiare su questo punto, faremmo molta meno fatica nel vivere e gusteremmo molto di più i doni di Dio. E voi sapete, no, che a lungo andare, se il cuore non gusta mai, perde le energie. Qualche volta tu devi gustare le cose, se no le energie non si rinnovano. Non si può vivere continuamente in un io devo, io faccio per dove, non si può. Il cuore è fatto in un modo che può accedere a, non so, un ulteriore livello, che magari richiede anche un sacrificio più grande, ma è un ulteriore livello. Se tu hai gustato, se no non puoi. Se no sei sempre da capo, sempre allo stesso punto. E questo dà un senso di oppressione nella vita, no? Essere sempre allo stesso punto. Se, ecco, non uscire mai dai propri gordi, da un'enorme oppressione. Allora impariamo a stare vigilanti. Va bene, questo era per quanto riguarda il primo livello. Invece per il secondo livello, quello che allora nella suddivisione che avevo fatto all'inizio, no? La mente corrisponde al mangiare, invece il cuore corrisponde poi al respirare, no? Perché poi l'alimento specifico del cuore sarà la preghiera, no? Allora, a livello del cuore, la domanda per discernere se quello che sta sentendo, se quello che sta vivendo è buono o meno, non è nella oggettività. Ad esempio, se io penso al paradiso, oggettivamente è una cosa buona. Allora io tendo a dedurre che ho ricevuto la grazia di pensare al paradiso. Se però il mio pensare al paradiso alimenta la mia vanità, e quindi dopo aver pensato al paradiso, che mi sono come innalzato, uno mi dà del cretino e io strabuzzo gli occhi, come? Io che sono già arrivato così in alto e sono ancora visto come cretino. Adesso avete capito? Quel pensiero che sembrava un pensiero santo è una perversione, cioè è un inganno che voi subite. Allora, il cuore ha bisogno di discernere qual è il clima pulito nel quale vivere. Quando si dice cuore, si deve dire clima. Per far capire questo, credo l'esempio dell'ira va sempre bene, no? Allora, io mi arrabbio a morte, no? Se io mi arrabbio a morte, il clima che il cuore vive, quindi indipendentemente se faccio cose cattive, ma il clima che vive non resta più pulito. Ora, quando io da arrabbiato faccio qualsiasi azione, non so, io faccio il bucato, dico questo perché mi viene in mente tutte le cose che devo fare quando entro a casa, faccio il bucato, faccio la, che so, preparo la cucina perché tocca a me, fatto mangiare, eccetera, eccetera. Se voi notate, quando l'ira è intensa, tutte queste azioni pratiche scivolano via, voi non ci siete. Se voi poteste ritrovare la concretezza del fare la cosa, dovreste perdere l'ira. Ora, è esperienza comune che noi ritroviamo la concretezza se il cuore sta libero, se no la concretezza non si trova. Ora, questa concretezza è data da quello che io chiamo il clima pulito, cioè che, come dire, permette al cuore di esprimere le energie che ha. E come domanda significativa a livello del cuore rispetto a un'azione potrebbe essere questa: in questa azione qual è il tesoro che difendo? Ho detto più in generale, no? Quale tesoro vogliamo difendere? Allora, questa domanda ha come due versanti, no? Uno su Dio e uno su di noi. Ecco, adesso vorrei insistere sul versante verso Dio. Noi raramente, non è proprio che non avviene mai, ma raramente noi viviamo il rapporto con Dio in termini affettuosi. Cioè noi ci rapportiamo a Dio sempre nell'ottica del ho fatto bene, ho fatto male, merito, non merito, mi dà o mi deve dare. Raramente ci poniamo in questo clima, come dire, come affettuoso, nel senso che c'è una confidenza, quando le cose non vanno bene, guarda, quando le cose vanno bene, benedetto il tuo nome, per dire, no? Ma mantenendo questa affettuosità. Da dove si vede che noi non siamo affettuosi con il Signore? Nei giudizi aspri che diamo su noi stessi e sugli altri. Tutto bloccato.
Come faccio?
Non va. Non esce. Sarà bloccato.